Francesco Tragni,
Sciauchi Sienusi,
Pier Giorgio Pardo,
Carlo Centemeri.
Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà letteralmente senza parole.
E bentornati anche all'ottava puntata di Senza Parole, il nostro contenitore del venerdì sera, dove andiamo un po' a esplorare tanta musica che cerchiamo di proporvi, caratterizzata dal non avere un testo in generale, ma che soprattutto è diventato un po' un gioco tra i quattro qui presenti, per il fatto che neanche noi sappiamo che brani verranno proposti. Quindi, diciamo, come noi cerchiamo di indovinare che brani hanno proposto le altre persone qui in studio, anche voi ovviamente potete cercare di fare la stessa cosa con noi. Persone qui in studio che sono composte da al telefono, questa volta in contumacia perché abbiamo scambiato i ruoli di coloro che sono al telefono, troviamo
Pier Giorgio Pardo,
che questa volta è telefonico. Ma ciao, ma benvenuto, come stai?
Sei tu?
Sì, non, io sono io.
Sei tu?
Io sono io.
No, sei tu che devi dire sono io, effettivamente, con il telefono.
Sono io e tu sei tu. Se io mi chiamo io e tu ti chiami tu, chi è più cretino di noi due? Io o tu?
Non
voi
lo so.
Ma siete da bambini questa cosa?
Ma è tutto soggettivo, assolutamente.
No.
Che infanzia triste.
Ho io i traumi infantili.
Ma colui che dice no era esattamente...
Francesco, o come dite voi altri milanesi, Francesco.
Francesco Tragni, eccolo qua. E alla mia sinistra invece abbiamo...
Ciao, Sciauchi.
E io sono il Cente, invece il vostro venditore di pentole preferito, come da definizione che io ho ormai adottato come uno stile di vita. E direi che possiamo cominciare anche questa puntata. E chi è di mazzo? C'è il buon Sciauchi oggi. E dimmi, Sciauchi, dammi un codice, dammi un numero.
Io direi di iniziare con il C24.
E quindi C24 sia. Ma è tipo un duduk? Che strumento è?
Potrebbe essere un flauto.
Potrebbe? Siamo sicuramente in Medio Oriente.
Nord Africa.
Hai più titolato per dire qualcosa sei tu, Carlo, mi sa.
No, non so proprio nulla. Nel senso che... Allora...
No, anche io non brancolo nel buio, piacevolmente, perché sembra veramente di galleggiare con,
sì,
con questo brano, per l'atmosfera stupenda che ha. Però non saprei dare né un nome né un...
Neanche un periodo. Tra...
Allora, questo brano, esatto, compie questi giorni 60 anni. La battaglia di Algeri, musica di Ennio Morricone e Gillo Pontecorvo.
Ma dai.
Perché il produttore aveva imposto Gillo Pontecorvo anche come compositore. E è successo che a Gillo Pontecorvo non piacevano le proposte di Ennio Morricone, perché comunque la battaglia di Algeri è nella casba di Algeri, no?
Sì.
E Ennio Morricone proveniva dal western, quindi non aveva, diciamo, culturalmente non riusciva a trovare la quadra, e a Ennio Morricone non piacevano le proposte di Gillo Pontecorvo perché erano troppo arabe. Una notte Gillo Pontecorvo ha avuto una illuminazione. Questo flauto, non so come chiamarlo, 12 note, e dice: questa roba è araba, non araba, sì, galleggiata. Infatti. È andato di notte a citofonare a Ennio Morricone con il registratore dicendo: guarda, ho registrato questa roba qua. Ennio Morricone la suona al pianoforte e poi su queste note, poi dopo sviluppa tutta la colonna sonora della Battaglia di Algeri. E questo brano, e soprattutto quando nella guerra sporca i francesi mettono una bomba nella casba e ci sono le donne che il giorno dopo l'esplosione, sembra Gaza, no? Che piangono, certo, i loro morti, ed è diventata, si chiama tema di Ali. Ali è stato l'eroe della battaglia di Algeri. Quindi c'è un regista e uno dei più grandi compositori di musiche da film, Ennio Morricone.
Grandioso, grandioso, veramente un bel pezzo da andare ad approfondire. Ma Bompardo, dacci un numero.
Allora io guarda, mi accodo direttamente a Sciauchi. In realtà rimango in tema, anche se sembra di no. Vi dico quindi solo questo, e le dritte sono Sicilia 5, perché ho nominato così i brani, no?
Sì, li ho visti.
Sendo qua.
Giustamente. Ce l'ho sulla punta della lingua, ti giuro.
Sembra una roba di Edoardo Vianello, non so.
No.
Colonna sonora di un film degli anni 60, comunque, o no?
Non è propriamente un film.
E allora mi gioco l'ultima carta, il lato B di una canzone famosa, di un 45 giri, no?
No.
E non è un film.
Un documentario.
No. No.
Mondo Movie.
Un cartone animato.
No.
È uno strumentale inserito in un album cantato.
No. Ti ho detto, Sciauchi, che sono stato tallonato dal cielo.
La scritta Sciauchi, no.
Esatto.
Mancava la battuta oggi di arrivata, puntuale.
Vedi? Torna dalla mattia carico di buon umore.
Dai, svelaci.
Svelaci.
Cos'è? Allora, questo qui è un twist che si chiama La ricotta twist, che sta in una scena del cortometraggio di Pasolini.
Ma giusto, ecco dove l'avevo sentito.
Questo l'avevi sentito lì, ma tanto non te lo ricordavi, quindi non bleffare che non siamo all'eredità. Allora,
quale documentario, scusa?
No, è l'episodio, il cortometraggio della ricotta.
Ok.
È l'episodio, il cortometraggio della ricotta, e proprio Pasolini chiese, è la scena dove c'è poi Orson Welles, Pasolini chiese a Carlo Rustichelli, che era l'uomo della colonna sonora, no? Di questo film, di fare una colonna sonora che potesse involgarire il momento e quindi rappresentare in qualche modo l'imbarbarimento della massa. Però voleva che questa cosa fosse fatta con gusto, e hanno trovato la quadra. Anche qui c'è un litigio. Anche Pasolini è uno che molto spesso fa i film, in realtà molto spesso no, però in un paio di situazioni sì, si è rivolto a Morricone per le colonne sonore. Qui era Carlo Rustichelli, però anche qui ci sono state, tra la produzione e la stesura della colonna sonora, delle diatribe, però fruttuose.
E beh, direi che poi, tra l'altro, involgarito, poi lo ascolti come struttura, come arrangiamento e tutto. Il pezzo
Vabbè,
è
è una
bello complesso,
figata
cioè lo ascolti
bellissima.
come semplicissimo in
Però
realtà.
sfuggiva alla bella musicalità, ci stava e poi a un certo punto andava per la tangente, anche perché adesso mi dice Rustichelli e capisco che ha il dono, no? di comporre delle bellissime
Melodie,
melodie.
sì.
Invece questa volta scappava dalla
Sfociava volutamente
sì.
nella cacofonia
Sì,
quasi in certi
sì, sì, sì.
momenti, o comunque in certi toni eccessivi, proprio per dare questa sensazione di sagra, però su cui incombe il dramma.
Sì, bellissimo. Signori, it's Strani Time.
Io vado in scia, nel senso che dopo due
Di solito
grandissimi.
non esce da Torino, sarà una roba di Torino.
Magari
Esatto.
Cuneo, dai,
Sì,
Asti.
tipo settimo torinese. No, in realtà
Grugliasco.
vado un po' in scia con i due compositori precedenti, Morricone e Rustichelli. Un altro compositore che si associava spesso ad un regista, però non è proprio un film la canzone che vi faccio sentire. Vi do un indizio per identificare di chi è questo brano che stiamo per ascoltare. C'entra in qualche modo l'Orzoro. Vabbè.
3, 2, 1, via.
Adesso sì.
Tra l'altro, questo parapapap è stato poi ripreso anche da Bixio e Tempera nei film
E Harry
Fantozzi.
Fantozzi, infatti, stavo pensando a
Però
quello.
questo era precedente, quindi
E non sono loro?
non sono Bixio Tempera.
Mm.
E Frizzi, anzi, c'era anche Frizzi, Fabio Frizzi nel trio di Fantozzi.
Giusto. Allora, qui abbiamo la coppia d'oro, che l'asse Sciaochi Pardo, che cosa dice di tutto ciò?
Guarda,
Ma
se non avesse messo. Prima, se non avessi messo prima Morricone, avrei detto Morricone, perché Morricone ha avuto questi, cioè giocava, soprattutto quando era alla Rai, faceva questi
Sì.
giochini qua.
Io avevo ipotizzato Miliani perché
No?
anche lì è un altro per fare questa
Sì,
cosa.
certo.
Pardo, che dici?
Ma non potrebbe essere Alessandroni?
No, non è Alessandroni e non c'è neanche il suo fischio in questa canzone. Ve lo dico?
Non
Dici.
sempre fa il fischio Alessandroni.
Beh, no, canta anche
Canta,
tutto,
ma è
sì.
molto
Suona la
famoso
chitarra,
per
tra
aver
l'altro, sì,
fischiato
molto.
tantissimo, insomma, nella sua carriera, soprattutto nelle
Beh, finché non
colonne
l'hanno
sonore.
fischiato va bene, cioè finché sei fischiatore attivo è una buona cosa.
Allora, lui lo chiamavano, cioè ancora vivo, però a una certa età lo chiamavano Mr. Jingle, perché prima di comporre colonne sonore per i film di Bruno Bozzetto, di cui questa canzone che si chiama Parapapapere Pepe era parte. I sogni del signor Rossi si chiamava,
Ok.
e Franco Godi, che è il nome di questo
Ah,
compositore,
ecco.
faceva i jingle e ne ha fatti tantissimi che sicuramente anche voi ricordate. Io dicevo quella del Oh, Orzoro, l'ha
Ah,
scritta
l'ho
lui.
scritta lui.
Oppure quella del Fernet, quella tu.
Ah sì.
Tutu.
Con un meraviglioso lui. Moog, tra l'altro, o un Hammond, se non mi ricordo.
Credo che sia l'Hammond.
Greg Godi, tra l'altro, è anche una delle persone vive che noi passiamo, perché poi in generale noi tendiamo a passare anche autori che sono passati a miglior vita.
Ma poi, aspetta, c'è ancora vivo, ha 86 anni.
Insieme a noi, sì.
E ti dico anche un'altra cosa di Franco Godi, per far capire quanto era eclettico, era il produttore degli Articolo 31.
Ma dai, mi mancava questa.
Negli anni 90, sì, certo. Quando era giovane ancora.
Sì, sì. Quando erano giovani
adesso
anche loro.
Adesso produce Drusilla Foer.
ma è davvero? Vero. Ma dai.
Sì. Questo non lo sapevo io.
Okay. Che grande. Allora, My Turn. Dunque, io rimango in scia con il pezzo soprattutto di Pier Giorgio, perché appunto anche in questo caso è un pezzo apparentemente molto semplice, in realtà si può ascoltare secondo me a tanti livelli. È fatto da una band che non è una band, ma un gruppo di persone, diciamo di area jazz, anche se il pezzo non suona molto jazz, suona forse più, quasi più surf come idea. Però appunto l'unica cosa che dico, e lo dico soprattutto al Pardo, è occhio alle modulazioni, giusto così per darti, perché comunque okay. È un pezzo, c'è una cosa interessante. Allora, questo appunto dicevamo è un gruppo, lo dicevo prima, di vari musicisti molto noti della scena jazz fusion americana, e probabilmente la persona a nome della quale esce il disco è anche forse il nome che dice di meno al grande pubblico dei quattro, però anche era per sapere se qualcuno di voi si era fatto un'idea di chi potesse esserci in questa formazione che stava suonando.
Per caso c'è Larry Carlton dentro?
No, non c'è Larry Carlton, ma la direzione è abbastanza giusta, direi di sì. Però andiamo avanti, dite se avete altre idee, poi vi racconto di chi si tratta.
No, in ambito jazz...
Perché appunto, allora, è un pezzo che se sentite molto divertente, molto piacevole, poi anche con una bella complessità, perché appunto tutte queste modulazioni particolari in mezzo, cioè, vorrebbe essere quasi surf come idea, un po' così americano, però appunto non... Idee? Nessuna.
No.
Allora, parto appunto, è un disco che esce a nome Mark Johnson. Mark Johnson non è un contrabbassista, non è conosciutissimo, però diciamo che è uno che ha suonato Paul Motion, Steps Ahead, Jack DeJohnette, Enrico Pieranunzi, tanta gente, ma è in particolare noto perché è stato il contrabbassista dell'ultimo trio di Bill Evans. Prima che morisse Bill Evans, l'ultimo trio erano appunto, c'era Mark Johnson al contrabbasso. Alla batteria c'è invece un personaggio anche qui molto eclettico, che è Joey Baron, che lo troviamo in un sacco di formazioni jazz, tra cui, tra parentesi, anche nei Naked City di John Zorn, quindi comunque altro personaggio. Ma la cosa più divertente sono i due chitarristi, perché ci sono due chitarristi qua, che sono Pat Metheny e l'altro è Bill Frisell. Insieme, quindi è un all-star pazzesca.
Sì, è una combo pazzesca, e insieme sembravano più leggeri di quanto poi non siano di solito,
sì,
soprattutto
sì.
Bill Frisell.
Sì, sì, esatto, ma tra l'altro va anche un po' collocato come periodo, perché questo è un disco del 2000, più o meno quel periodo lì, e in quel periodo sia Metheny, sia Frisell, sia altri erano un po' andati in cerca di una sonorità un po', diciamo, intrinsecamente americana, che mettesse dentro un po' di blues, un po' di country, un po' di cose, per cui Pat Metheny aveva fatto quel bellissimo disco che è Beyond the Missouri Sky con Charlie Eden al contrabbasso, solo loro due, un disco pazzesco, molto melodico, molto morbido. E Frisell aveva fatto vari dischi, tra cui, vabbè, Good Dog, Happy Man, Have a Little Faith, che erano tutti quanti in una direzione molto, molto ambientale, se vogliamo, quindi chitarra, basso, batteria, magari un po' di Hammond, però tutto molto leggero. E però questo disco appunto è estremamente divertente, proprio ci sono quattro persone che si divertono come dei pazzi facendo una musica che è allo stesso tempo complessa, però anche molto semplice, che secondo me era una cosa che c'era in tutti i vostri brani che abbiamo ascoltato fino ad adesso.
Secondo me a molti è venuta così l'idea che comunque è Pat Metheny, però sembrava troppo facile.
Sì, però appunto in alcuni punti sembra il Pat Metheny un po' di Secret Story, anche così, cioè quando lui cerca di fare quelle cose con le melodie che sa fare solo lui, che poi le ascolti ti sembrano così belle e cantabili, e sotto magari ci sono delle atmosfere abbastanza pazzesche. Comunque niente, spero di avervi fatto scoprire
bello.
L'album
bello.
Si chiama The Sound of Summer Running, è un disco che vale veramente la pena, non è stato molto recensito all'epoca, però vale sempre la pena di recuperarlo. Niente, ciao Key, it's your turn again.
Vi porto in Africa, D25. Thank you.
Sciocchi, tu hai sempre dei capolavori di atmosfera, uno dopo l'altro, davvero.
Grazie.
Però anche qui io non ho idee, non so i colleghi.
Molto difficile.
Ma forse Pierre, quel tananan, tananan.
Ma non c'entra Ryuichi Sakamoto?
No. Allora, intanto... no, quelle tre note non ti hanno fatto ricordare niente? UB40, Kingston Town?
Ah sì, beh certo, sì. Adesso che mi ci fai pensare, sì.
Vado?
Vai!
Allora, sì. Questo è il re della cora del Mali, che è Toumani Diabaté, che mi sembra che è mancato 2 anni fa. E ha sentito nel 2008 UB40 e gli è venuta questa idea di adattarla alla cora. Lui è la 15ª generazione, perché è una dinastia quella dei Diabaté, e poi qui l'ha risuonata nel 2021 con la London Symphony Orchestra.
Eh beh. Quindi cioè, avevo pensato a un procedimento contrario, cioè che fosse un brano che poi era stato ripreso dagli UB40, invece è il contrario.
È il contrario, perché lui ha fatto praticamente il ponte,
certo.
Visto che tutti cercano Diabaté per fare dei pezzi, no? Mettimi un po' di cora, no? Da Damon Albarn. Lui ha fatto il contrario, ha preso un brano, diciamo, tra virgolette, occidentale e l'ha africanizzato e poi l'ha eseguito con la London Symphony Orchestra nel 2021.
Che figata! Ma bello di bestia!
Bellissimo!
E si chiama Elin Rod è gli è venuta così perché stava andando a piedi negli studi per registrarlo della World Circuit a Londra.
Ma che figata! Veramente bello.
Molto
veramente
interessante.
Bello. Sono senza parole, letteralmente.
Sama Sandir. Tocca a Pierre, giusto?
Pierre, Sicilia cosa?
Rispondo con la musica.
PGP, vai.
Uno. Rispondo con la musica perché mi piace fare questo gioco di rimanere... qua rimaniamo addirittura anche in tonalità. Però al di là di quello c'è questa operazione di un gruppo che vi dico è italiano in realtà, dove c'è questa decontestualizzazione di un certo patrimonio musicale che attraverso l'elettronica, la produzione, l'uso dell'orchestra, in questo caso campionata, diventa un'altra cosa. E questo brano è di Atmosfera.
Penso che non siano i Pooh.
Non sono i Pooh. È un gruppo italiano, ma non sono i Pooh.
PGP, però l'inizio ricorda tantissimo l'inizio, l'intro di Army of Me di Björk, questa onda musicale.
We'll be right back.
Vado?
Vai.
Allora, loro sono i 72 Hour Post Fight ed è un gruppo italiano formato da due produttori, Palazzi d'Oriente e Fight Pausa. Loro sono dentro a un sacco di progetti ed è, voi sentivate dei riferimenti un po' armonici dal più dal Bristol Sound, tutto sommato, ecco, perché poi sì, tu mi dicevi Bjork e poi dalla Jungle, perché la ritmica va in quella direzione.
Sì, ma anche Portishead si sentiva qualcosa come sonorità.
Sì, sì, se senti anche per gli accordi jazzy, però di fatto l'insieme è qualcosa di profondamente nuovo e soprattutto è roba nostra. Cioè
di,
è una
di che anno questo?
Italiana. Questo deve essere del 2017, okay. 2000, no, forse anche dopo, 2020. È uno dei brani di, cioè degli album di quel periodo. Hai anche poi cose come Palazzi d'Oriente o come Fight Pausa, ma questo è il progetto che hanno insieme. Io lo trovo veramente straordinario.
Da approfondire.
Quella base mi ha ricordato molto. Io amo una artista norvegese, si chiama Anne Brun.
Anne Brun, sì, certo.
E c'è quel, non so come chiamarlo, neanche se è un basso. Quella base potente.
Con lo ostinato lì, sì. Con i big
bass. E poi a un certo
bass.
Punto, quando entra anche sax, mi sembrava un brano che conosco bene, che è Get Ready dei Rare Earth, mi ricordo. E... No, è notevole, è da Blue Lines.
Ah, sì,
è da Blue Lines.
Dei Rare Earth.
Sì, sì, sì.
È molto da Blue Line. Sì, in Blue Line, sì. Perché tu accarezzi gli ascoltatori con questa atmosfera e è un brano notturno. Io ci sento anche tanto post rock alla maniera dei Tok Tok, sì, e dei Bark Psychosis, cioè quel suono anche anni 90 che andava anche in quella direzione lì. Comunque
sì, e anche un po' di Cinematic Orchestra quella, per bravo, alcuno, sì, modo, sì, di un po' le batterie soprattutto, sì, sì, sì. Di, no, veramente
un pezzo da mettere dopo Sciauchi,
da approfondire.
Comunque
da approfondire.
Comunque la cosa che mi è piaciuta quando ho detto sono italiani, perché
sì.
Poi purtroppo qui in Italia gruppi così o ce le fai scoprire tu, ma se no zero, quindi non...
Sì, sì, è tutto molto sul passaparola, sì, cioè, sul passaparola. Non
senti,
hai
poi
grandi canali dove trovarli.
Girami tutti gli estremi.
Che gli fai un buon
che faremo felici, faremo sì, felici, sì, i nostri ascoltatori.
Sì, sì. Proponiamo. Tragni, lei mi diede un 31.
Beh, allora, visto che così Sciau che è contento, rimaniamo a Torino,
okay,
però 200 km un po' più a est.
Ah, ok, va bene, d'accordo. Allora, con tutto sto violino a me viene in mente immediatamente Pagani, però non so se ci ho preso, visto anche la collocazione.
Mi allora, viene in mente lui e Lucio Fabbri.
No, è Pagani, però è il Pagani meno conosciuto, perché di Pagani si conoscono il prima e il
talmente
poi.
Meno conosciuto che l'ha beccato al primo.
No, questa canzone però non la conosceva.
No.
No, nel senso che il Pagani
è lo stile, no?
Sì, il suono Marchio. Anche poi, sì.
C'è il Pagani della PFM fino ai 75 tipo. Poi c'è il Pagani collaboratore con
Di André,
eccetera. Nel mezzo ci sono anche dei dischi solisti. Questo è il primo suo disco del 78 e si chiama La città sì. aromatica, che dà proprio l'idea un po' di questa atmosfera mediterranea che lui metteva nelle sue canzoni.
E che poi ritroviamo poi in Creusa de Mar più avanti, chiaramente, certo.
Tanto questa... Lì dentro, in quell'album, c'è anche Demetrio Stratos.
Sì, bravo, c'è non solo Demetrio Stratos, ma in quel disco di Mauro Pagani ci sono tutti gli Area che suonano insieme.
Perché è uscito Cramps, tra l'altro, o sbaglio?
Oddio, dovrei... C'ho il CD e non mi ricordo, non mi pare che sia Cramps.
Ah, okay.
Mi pare che sia CBS, forse.
Ah, forse sì. Può essere, perché tra l'altro li distribuiva, quindi comunque...
No, sono sicuro che non sia Cramps, comunque.
Ok, curioso. Curioso,
bravo,
grazie,
Carlo,
bella idea di ascolto. Allora, io vi porto in un mondo che è collegato al mio mondo, nel senso che è collegato al mondo della musica classica, in realtà non lo è, nel senso...
Stavo
non...
al mondo della droga quando hai detto
no,
collegato al tuo mondo.
No, il mondo della droga più tardi, è ancora presto, dopo una certa ora.
Dopo le 22:30, va bene.
Diciamo che questo è un... È un esercizio di stile, questo lo dico chiaramente perché è una composizione molto recente, quindi non fa parte del mondo della musica classica, quantomeno dello stile che ascolteremo adesso in questo brano. Riguarda non una ma due persone diverse che sono coinvolte in questo brano, e come nel mondo della musica classica uno è l'autore e l'altro è l'esecutore, ed entrambi i personaggi possiamo dire che sono fuori posto. In questo caso, ultima cosa che vi dico, questo non è un disco che sia passato inosservato, perché se ne sono accorti tutti che è uscito, però diciamo che in un certo senso è stato, non in senso complottista, ma diciamo deliberatamente ignorato, in un certo senso, non per motivi strani, ma vabbè, adesso vediamo se vi viene in mente qualcosa su questo. Diciamo che almeno uno dei due, le due persone, è veramente una star strafamosa, ma proprio uno dei personaggi più famosi della musica degli ultimi 50 anni. Posso andare?
Vai! Vai!
Thank you.
Idee?
No.
No. Pierre?
No.
No, niente. Shaokin neppure?
No,
proprio no. No, no.
Non allora,
sì, mi ispira tante cose, ma non...
È una composizione scritta nella seconda parte degli anni 90, questo disco esce nel 2001. Allora, è importante ed è interessante perché questo disco segna il ritorno alle scene discografiche di un artista che aveva detto che le aveva abbandonate e non ci sarebbe mai più tornato. E ci torna in una... In una forma diversa rispetto a quella che aveva cavalcato fino al 1994 per quasi 20-25 anni cavalcando le teste delle classifiche. Sto continuando, se vi viene in mente qualcosa ditelo, intanto do idee. Fatto sta che però questa persona, questo musicista, decide di fare un disco appunto di soli brani strumentali per pianoforte che lui compone, ma ne affida l'esecuzione a un altro pianista, un pianista classico vero, che lo aiuta anche a ritoccare un po' i pezzi, a dargli un... però si crea proprio un rapporto compositore-esecutore come nei modelli tipici appunto della musica classica. Allora, l'esecutore, che è un pianista classico molto molto bravo, in realtà è più noto come personaggio comico che conosciamo tutti per i loro i suoi spettacoli in società con un'altra persona, che tra l'altro hanno spopolato su YouTube negli ultimi 20 anni, perché il pianista è Yung-Ki Jo, il duo i Goodsman and Joe, non so se li avete mai visti, sì, che fanno questi spettacoli comici basati sulla musica classica. Il pianista è questo coreano molto molto bravo che, diciamo, ha preso un po' questa immagine da clown eccetera, ma la vera sorpresa è appunto l'autore di questo album,
che non proviene dalla musica classica.
No, proviene dalla musica pop, ma proprio la musica pop più di alto livello. Pianista e cantante è Billy Joel.
È un genio.
Billy Joel, che aveva formazione classica, pubblica questo disco nel 2001 che si chiama Fantasies and Delusions, e sono tutte sue composizioni per pianoforte solo, tutte che all'epoca vennero osteggiate dalla critica pop perché considerati troppo complicati, e osteggiati dalla critica classica che giustamente aveva riconosciuto l'esercizio di stile, che per quanto ben fatto sempre esercizio di stile rimane. Quindi diciamo che Billy Joel aveva deciso che nel 94 con The River of Dreams non avrebbe più fatto altri dischi, e infatti così è stato. Però ritorna al disco con questa cosa che viene un po' aspettata, però visto che non era un altro album di canzoni, non era un altro, non so, un altro River of Dreams o un altro Turnstiles o uno dei suoi grandi album, non viene particolarmente così recepito come quello che i fan aspettavano, e quindi non è un disco che venda e venga ascoltato così tanto. Però secondo me è un disco assolutamente da avere. Spero non vi sia dispiaciuto.
No, assolutamente, la melodia è molto bella, il trattamento. Forse magari ho sentito un po' l'esercizio di stile, però quando uno ha molto stile,
certo,
è giusto che continui a esercitarlo, no?
Sì, sì. Però appunto ha voluto fare un po' un omaggio ai suoi anni di studio di gioventù, e per dire, sentirlo così trasformarsi rispetto al grande autore di canzoni che era stato... lo rende sempre comunque un bel personaggio. Tra l'altro c'è un'intervista recente sul canale, che non so se seguite, che è quello di Rick Beato, che sì, è un canale che mi piace molto, con Billy Joel al pianoforte intervistato da lui, invecchiatissimo tra l'altro, mi ha fatto venire veramente, mi ha fatto molta malinconia, perché comunque parliamo di un personaggio che ha fatto davvero la storia della musica.
Sì, ci sono dei suoi dischi e dei suoi pezzi che sono veramente rimasti scolpiti nella pietra, ma anche nel cuore. Proprio lui è veramente un grande autore.
Shaokin, dacci un codice.
Dove vi porto? Dove vi porto? B30. Da 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 da.
Però secondo me è cambiato continente qui.
Sì.
Per me siamo in Spagna qui.
No, secondo me potremmo essere anche in Centro America.
No.
No?
Sì, no. Allora.
Io dico Asia, allora, visto che dai. Avanza quello.
Qualcuno dice Oceania, che abbiamo fatto il giro.
Londra.
Ah, vabbè.
Lui è
un crogiuolo di nazionalità.
Nitin Shoni, è un grandissimo artista che passa dal trip hop al jazz, degli album meravigliosi, e lui sostiene sempre che comunque c'è un legame tra la Spagna e l'India, che c'è stato soprattutto per i gitani che provengono dall'India.
Da
sì. Infatti il brano si chiama Eresia Latina, quindi vuol dire eredità latina. Nitin Shoni ha suonato con tutti, ha ricevuto anche numerosi premi, ma soprattutto a me piace molto perché uno dei suoi temi sono i migranti. Ha cantato molto i migranti, e quindi è uno dei miei, diciamo, artisti preferiti, anche perché per un certo periodo anni 90 così ha incoraggiato anche tutti, chiamiamo, ragazzi che iniziavano a fare del trip hop a Bristol. E quindi ci ha portato in Spagna. Lui è anche molto affascinato dal Brasile. In questo album ci sono anche molti brani suonati anche a Rio de Janeiro.
E poi c'era bello l'uso delle percussioni, che faceva molto tabla, quindi tabla, anche quello c'era molto indiano, infatti. Sì. Bello.
Insomma, la Londra East End proprio.
Bravo, sì, sì. Forse ha partecipato anche Pierre a uno di quei progetti Old Red, quelli per raccogliere fondi per le minoranze LGBTQ. E...
sì. Devo cercare in quella miniera che è transa. Magari c'è anche lui.
Non su quello, ma quello prima, forse quello sulla IDS, quello. Forse registrato a Rio de Janeiro, dove c'è Beth Gibbons, dove...
Ah beh, una da niente proprio. Oi, signori, è il turno del Pardo, ragazzi,
con
il quale andiamo
oggi, no?
Peraltro a chiudere la trasmissione di oggi. Quindi, Pardo, con che cosa diamo la buona serata ai nostri ascoltatori?
Diamo la buona serata con una hit. Ve lo dico subito, una hit che però si perde nel passato, che probabilmente conoscerà Tragni e che però si lega comunque, io sai che talono Sciocchi, diciamo che quel melting pot tra tradizione folk e tradizione progressista, diciamo,
sì.
Però spostata nella Amsterdam degli anni 70, quindi ci sono dentro tutte le leziosità tipiche del prog dell'epoca, però c'è anche un certo sapore freak che c'era anche nel brano che hai passato.
Ci ha incuriosito parecchio, sempre. Ma dacci un codice.
Ah sì, è vero, Sicilia 6.
Qui è partito il dibattito e allora all'inizio mi hai mandato fuori di testa con quel delay degli hand clap sinistra-destra perché non me lo aspettavo, perché sì, era un suono che faceva molto più per pro convention così, però io e il Tragni da un rapido sguardo vogliamo proporre la soluzione che potrebbero essere i focus.
Sono i focus del secondo album, questa è House of the Kings, quindi io l'avevo detto che l'avreste beccata subito, è infatti una hit, però è una di quelle hit che avercene.
Guarda che Trani è felice come una Pasqua che l'ha azzeccata, l'ha canticchiata.
La prima di oggi che azzecco, porca
miseria. Il pezzo non lo conoscevo, ammetto, nel senso è un album che ho ma non mi ricordavo questo, però sono andato sul ragionamento perché flauto Olanda quel periodo lì, un po' folk, cioè sì. Ian Ackerman, focus per forza.
Però ecco, questa canzone è molto gettrotagliana, hanno fatto delle cose molto più originali, tra l'altro che useremo per un'altra stagione di Senza Parole, sono tante Senza Parole dei focus.
Sì,
ce ne sono tante, sono anche appunto originali o complesse, eccetera, però questa è veramente una hit. E in realtà non so se poi sia così gettrotagliana, in realtà piuttosto ha insegnato tante cose al modo di suonare il flauto di Ivano Fossati. Però, poi loro sono molto più jazzati, Ian Anderson suona il flauto come se fosse una chitarra rock. Penso che al di là delle parentele che sono subito a portata di mano, in questo caso il periodo è quello, il flauto stava vivendo una rinascita anche proprio come strumento rock, però io loro li trovo interessanti anche nella loro versione pop. Questo pezzo mi piace molto e mi piace molto anche Hocus Pocus, che è quello con lo
fantastico.
L'ho usato una mattina come apertura, proprio come primissimo pezzo alle 6 del mattino,
per buttare giù gli ascoltatori, perché
hanno apprezzato. Colleghi, direi che siamo giunti anche alla fine della puntata di questa sera. Eh sì, 10 canzoni che passano via come niente, e quindi dobbiamo darvi un arrivederci alla prossima settimana, che sarà purtroppo l'ultima puntata.
No!
Sì, siamo già arrivati alla fine, ma stiamo già pensando a modi per rimanere in vostra compagnia.
Tipo che andiamo a casa degli ascoltatori.
Ah, certo, assolutamente. Anzi, se ci sfamate,
con
veniamo.
Dischi in mano.
Esatto.
Ecco.
Veniamo a portarvi dei dischi che ascoltiamo a casa vostra. Se vi va l'idea, noi veniamo.
Potremmo proporlo per una campagna abbonaggio. Cioè, esatto, se si abbonano, noi andiamo lì e gli facciamo il DJ set a
bello
caso.
Ci piace.
Io ho il giradischi portatile. Andiamo.
Anch'io ne ho uno. Ho un Soundburger che posso portarmi. Quindi
il geloso, no?
Sì, no, il mio è serio, è fattibile. Sì, lo sottoponiamo alla direzione, questa campagna di vieni a riscuotere l'abbonamento a casa tua.
Se faccio il manager, va bene.
Va bene, va benissimo.
Ma dai che gli ascoltatori vogliono soprattutto vedere te.
Scusami.
Vogliono te.
Sì.
Vabbè, mentre qui c'è la domanda su chi è il sex symbol di questa trasmissione, noi vi lasciamo al resto della serata.
Con e tutti ovviamente che del Piemonte.
Una fetta di pubblico. Scusami, io mi sa che copro una fetta di pubblico alla quale voi non vi rivolgete, per cui insomma possiamo anche, come dire,
c'è anche il positioning di mercato.
Non ci sovrapponiamo, benissimo, dai.
E allora vi mandiamo i nostri saluti da colui che era dall'altro capo del telefono, nonché dall'altro capo dello stivale, ossia
ciao Pier.
Ciao ragazzi.
Il buon Pier Giorgio Pardo, il telefonico, poi qui in studio
Francesco,
ciao chi,
e Carlo Centemeri. Buona serata a tutti, ci risentiamo tra una settimana. Ciao.
Buonanotte.
Ciao.
Buonanotte.
Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli: Francesco Tragni, Sciaocchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it. Senza Parole torna venerdì prossimo alle 21:30.